la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno da New York. Aumentano gli arresti di immigrati nel mezzo di un rafforzamento delle forze dell'ICE. È il titolo questa mattina del New York Times, secondo cui i funzionari federali dell'immigrazione hanno arrestato più di 10.000 persone negli ultimi 5 giorni. Le fonti che il Times ha ascoltato, tre differenti testimonianze, tre differenti fonti, raccontano che l'aumento degli arresti arriva per esplicita richiesta della Casa Bianca, quindi di Donald Trump, che intende mantenere la sua promessa di deportazione di massa, un obiettivo popolare tra i suoi sostenitori, scrive il Times, ma che ha alimentato una reazione politica spesso indignata, no, per le tattiche particolarmente pesanti degli agenti dell'ICE. Comunque dalla Casa Bianca la richiesta è arrivata al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, da cui poi è stata inoltrata ai vari responsabili dell'ICE, delle polizie, diciamo, locali, e sono partiti appunto i raid degli arresti. Gli sforzi si sono in particolare concentrati in luoghi come stazioni, posti degli autobus, posti di blocco per le strade. Apparentemente appunto la mossa ha dato risultati, diciamo, almeno dal punto di vista dell'amministrazione, con il numero degli arresti più recenti che è quasi raddoppiato rispetto ai 1.000 raccolti ogni giorno dall'inizio di quest'anno. Cioè gli arresti sono stati negli ultimi 5 giorni circa 2.000 appunto al giorno. Si tratta di operazioni avvenute senza il clamore di altri raid del passato. Pensiamo alle operazioni a Minneapolis, a Chicago, a Los Angeles, in cui i funzionari avevano avvertito prima della loro intenzione di colpire le comunità di migranti, suscitando quindi una reazione spesso vivace, feroce. Probabilmente in questo rinnovato slancio repressivo, scrive New York Times, hanno contato anche le sentenze della settimana scorsa della Corte Suprema, che sostanzialmente danno a Trump ampi poteri di arrestare e di deportare. Le nuove operazioni hanno comunque aumentato la preoccupazione e i timori all'interno delle comunità dei migranti qua negli Stati Uniti, che ormai da mesi vivono una situazione di grande stress, soggetti a ondate di raid polizieschi che si concludono appunto spesso con centinaia di arresti. Il New York Times riporta la dichiarazione di una responsabile del Dipartimento della Sicurezza Nazionale che dice: il nostro messaggio è chiaro, se vieni illegalmente nel nostro paese, quindi negli Stati Uniti, ti troveremo, ti arresteremo e ti deporteremo. Allora, i principali quotidiani statunitensi rimangono comunque oggi concentrati soprattutto sulla questione degli enormi guadagni, oltre 2 miliardi di dollari, che Trump e famiglia hanno incassato, hanno fatto l'anno scorso, primo anno del secondo mandato di Donald Trump. Ecco New York Times: le criptovalute hanno fruttato a Trump un enorme guadagno, mentre molti investitori hanno subito ingenti perdite. Il presidente Trump e la sua famiglia hanno tratto enormi profitti da una meme coin che ha generato perdite per altri centinaia di migliaia di investitori. Washington Post: la ricchezza di Trump è cresciuta a un ritmo senza precedenti per un presidente moderno. Il reddito del presidente Trump è aumentato durante il suo mandato in una misura mai vista prima da nessun presidente, nemmeno da Trump stesso, cioè nemmeno, diciamo, da Trump primo mandato. Wall Street Journal: Trump ha guadagnato $1 miliardo con le criptovalute, mentre i suoi sostenitori hanno perso una fortuna. Circa 2/3 degli investitori nella criptovaluta del presidente, scrive il Wall Street Journal, sono attualmente in perdita. Tra l'altro, i presidenti americani hanno generalmente cercato di evitare di apparire come se traessero profitto, diciamo, dalla carica di presidente. Trump anche in questo è diverso, ha scelto una strada diversa. Ho scoperto che non importa niente a nessuno, ha dichiarato Trump al New York Times a gennaio, rivelando appunto una notevole indifferenza tendenza verso i potenziali conflitti di interesse. Staremo a vedere se è davvero così, se è vero che non importa niente a nessuno. Una prima prova, un primo test ci sarà a novembre con le elezioni di midterm. Intanto, e vado al Guardian, ci sono stati forti attacchi missilistici e con droni dei russi contro la capitale ucraina, Kiev. Ci sono almeno 8 morti e decine di feriti. Diverse esplosioni, scrive il Guardian, udite a Kiev, con un hotel e diversi edifici residenziali in fiamme. La guerra continua quindi con costi altissimi per entrambe le parti. C'è a questo proposito un rapporto interessante del Center for Strategic and International Studies, secondo cui il numero di soldati russi uccisi, feriti o dispersi durante questa guerra, che ormai è in corso da anni, è di gran lunga superiore ai morti e ai feriti tra i soldati nelle forze di Kiev. Allora, questo think tank, il Center for Strategic and International Studies, stima che tra i 400.000 e i 450.000 soldati russi siano stati uccisi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, quindi nel febbraio del 2022. Le forze ucraine nel frattempo hanno subito tra i 125 e le 150.000 perdite. Le perdite russe in Ucraina sono più di 4 volte superiori a tutte le perdite statunitensi in tutte le guerre messe insieme dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto appunto il responsabile di questo studio del Center for Strategic and International Studies. E intanto il rapporto tra le vittime russe e ucraine è probabilmente salito a circa 8-1 nella prima metà di quest'anno, quindi c'è stato un ulteriore aumento delle vittime russe. Questa è davvero una carneficina quella appunto che stanno subendo i russi, i soldati russi, cui una carneficina a cui i soldati russi sono andati incontro appunto dopo la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Al Jazeera apre oggi parlando dei risultati positivi dei colloqui indiretti che si tengono a Doha tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Qatar. Al Jazeera oggi ha un pezzo che racconta anche però il peso psicologico che devono sopportare le persone che vivono o vivevano nei villaggi libanesi rasi al suolo dalla guerra israeliana. I libanesi sfollati si trovano ad affrontare un vuoto, scrive Al Jazeera, poiché la guerra annienta i punti di riferimento fisici ed emotivi del loro passato e della loro identità. L'esercito israeliano si è recentemente ritirato da parte di un'area appunto del Libano che avevano prima occupata, lasciando dietro di sé però case distrutte, linee elettriche divelte per migliaia di persone provenienti da città o da villaggi ora rasa al suolo, scrive Al Jazeera. Il futuro è incerto, il dolore per aver perso le proprie case è devastante, ma gli esperti prevedono un peso psicologico ancora maggiore qualora queste persone dovessero un giorno tornare nei loro villaggi dove praticamente non è rimasto nulla. Da di Velta una notizia che riguarda l'Albania, cioè l'Albania avvertita che l'adesione all'Unione Europea è a rischio a causa dei piani turistici sostenuti da Jared Kushner. C'è una deputata, un eurodeputata olandese, Tineke Strik, che è a capo di una missione conoscitiva del Parlamento europeo, appunto si è recata in Albania e ha affermato che la leadership albanese sta giocando con il fuoco, portando avanti il progetto immobiliare da 1,4 miliardi di euro di Jared Kushner, che a dire appunto di questa deputata devasterebbe la costa incontaminata. L'opposizione al progetto, lo ricordo, ha scatenato un'ondata di proteste senza precedenti, nota come la rivoluzione dei fenicotteri in Albania, in un contesto che ha portato a crescenti richieste di dimissioni del primo ministro albanese Edi Rama. E intanto, prendo la notizia da Le Monde, migliaia di persone si sono radunate in un piccolo villaggio svizzero per assistere all'ordinazione di 4 nuovi vescovi cattolici, sfidando l'appello di Papa Leone XIV. I 4 sono uno statunitense, uno svizzero e 2 francesi. Paesi sono membri della controversa fraternità sacerdotale di San Pio X. Insomma, sono i lefebriani sostanzialmente. Rifiutano le principali riforme modernizzanti verso la modernizzazione introdotte dal Vaticano negli anni 60 e 70, tra cui il permesso di celebrare la messa nelle lingue parlate dai fedeli anziché solo in latino. Papa Leone XIV aveva rivolto alcuni giorni fa un appello dell'ultimo minuto ai leader, appunto lefebriani, chiedendo loro di non procedere con l'ordinazione, definendola appunto un atto scismatico che potrebbe lacerare la veste senza cuciture di Cristo. Mercoledì mattina, però ieri mattina, sotto il freddo, il sole freddo, grigio delle Alpi, la confraternita ha sfidato il Papa e ha proceduto con l'ordinazione dei 4 vescovi. Finisco ancora con Le Monde che scrive: il Festival d'Opera d'Aix-en-Provence si trova ad affrontare la sfida di esibirsi all'aperto tra caldo e problemi di acustica, temporali, vento, sole e mancanza di riverbero. Il Festival d'Opera di Aix-en-Provence si è rivolto alla tecnologia per rendere l'esperienza, appunto, di vedere l'opera più confortevole sia per il pubblico sia per i musicisti. Soprattutto, diciamo, le alte temperature, le temperature proibitive di queste settimane rappresentano un problema molto molto difficile per Aix-en-Provence, ma per tutti i festival d'opera e i festival teatrali, diciamo, estivi. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao.